Ero quasi tentato di fargli trovare qui una fisarmonica e dice adesso faccia una suonata, ma loro era una tentazione.
Avrebbero preferito piuttosto
no,
che ascoltare.
Tutte e due.
Comunque, grazie. Anche se non adopero la fisarmonica, questa sera mi servirò molto dei simboli. Mi sembra il modo migliore per affrontare un tema complesso, qual è quello della compagnia e della testimonianza. Anche perché i simboli sono un po' come i fiaschi o le damigiane. Per un verso rivelano la verità attraverso il vetro e per un altro verso, mediante la paglia, la nascondono. E allora io avrò buon motivo per difendermi da tutti coloro che magari al termine mi accuseranno di aver tralasciato tante cose. Potrò sempre dire, stavano tutte nella parte della damigiana coperta dal vimini o dalla paglia. E allora attacco subito con questa battuta. Se io fossi un contemporaneo di Gesù, fossi uno degli undici, ai quali Gesù nel giorno dell'ascensione ha detto andate predicate il Vangelo in tutta la terra e sarete miei testimoni a Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e fino agli estremi confini della terra, allora io, dopo essere andato a salutare la madre Maria, nell'atto di congedarmi dai fratelli, sapete che cosa prenderei con me? Anzitutto il bastone del pellegrino e poi la bisaccia del cercatore. E nella bisaccia metterei queste cinque cose. Un ciottolo del lago, un ciuffo d'erba del monte, un frustolo di pane, magari di quello avanzato nelle 12 sporte nel giorno del miracolo, poi una scheggia della croce e un calcinaccio del sepolcro vuoto. E me ne andrei così sulle strade del mondo col carico di questi simboli, intesi non tanto come souvenir della mia esperienza con Cristo, quanto come segnalatori di un rapporto nuovo da instaurare con tutti gli abitanti, non solo dell'Europa, della Samaria e della Giudea, ma di tutto il mondo, fino agli estremi confini della Terra, quindi in termini planetari davvero. Ecco, prenderei queste cose. Anche oggi, il credente che voglia obbedire al comando missionario di Gesù, perché incombe ancora questo impegno missionario dell'annuncio sulla responsabilità di ciascuno. Ecco, dicevo, se dovessi, il credente che voglia obbedire al comando di Gesù, secondo me dovrebbe prendere con sé le stesse cose. Anzitutto allora il bastone del pellegrino, è il simbolo evocatore della transumanza, transhumus, passare da una terra all'altra, è un termine pastorale, settembre andiamo, è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Ricordate, rinnovato hanno verga d'Avellano, la verga di Nocciolo, e vanno per il tratturo antico al piano. Ora, il bastone è il simbolo del cammino, un cammino faticoso e purificatore che ogni cristiano deve compiere. Il bastone è una provocazione permanente a lasciare gli antichi bivacchi attorno a cui il racconto delle gesta dei padri è gratificante, la rievocazione rituale delle grandi epopee religiose scandisce i ritmi del tempo, l'esplosione corale dei vecchi ritornelli può rimanere consolatoria, il vivere di rendita diventa quasi un comando e nelle pupille davanti al fuoco che crepita c'è solo posto per i riverberi del passato. Oggi bisogna lasciare la staccionata della rassicurante masseria di famiglia e mettersi con coraggio sulle strade dell'Esodo, verso gli incroci dove confluiscono le culture e le razze si rimescolano e le civiltà sembrano tornare all'antica placenta che le ha generate e i popoli ridefiniscono i tratti della loro anagrafe secolare. Ma il bastone non ci provoca soltanto a metterci in viaggio, ci provoca soprattutto a metterci in viaggio verso la montagna di Dio, verso il Sinai, come Mosè verso il Sinai di Dio, o come Elia verso l'Oreb di Dio, alla ricerca cioè del suo vero volto, che trascenda le immagini fatte da mano d'uomo, fino a quando, senza più santuari, questo volto lo contempleremo così come egli è. Verrà il momento, vi ricordate che cosa dice Gesù alla Samaritana? Verrà che gli chiede, maestro, dove dobbiamo adorare Dio? A Gerusalemme o sul monte Garizim? Verrà il momento in cui adorerete Dio né a Gerusalemme né a Garizim, ma lo adorerete in spirito e verità. Ecco, di questa purificazione del volto di Dio, che ne deterga l'immagine da ogni crosta terrena, noi oggi abbiamo estremo bisogno. Il bastone quindi non soltanto segno della transumanza, del cammino, del viaggio, ma anche del viaggio verso il monte di Dio. Ecco perché il confluire sull'unico crocicchio di più religioni, più che tentarci a entrare nel gioco della concorrenza per piazzare la nostra merce sui mercati generali dello spirito, più che tentarci a fare il braccio di ferro, a vedere chi è più bravo a resistere, deve spingerci ad un processo di catarsi interiore, di purificazione interiore, che ci impedisca la pietrificazione di Dio, che ci preservi dall'assolutizzare i nostri sguardi parziali puntati su di Lui, un pericolo sempre in agguato, che ci allontani dalla tragedia di trasformare la fede religiosa, invece che in un elemento accelerante, in un elemento frenante la corsa degli uomini verso i traguardi della solidarietà planetaria, come spesso avviene, ed è triste doverlo dire. Una catarsi interiore, una purificazione interiore che ci abiliti a percepire l'anelito di uno pneuma universale che prorompe dalle viscere della terra e ci fa scavalcare le immagini di tutte le teofanie storiche. Comprendete, facendo questo discorso non voglio mettere in crisi la nostra identità religiosa. Avete ascoltato quello che ha detto padre Balducci? Quasi che ci dovessimo vergognare delle nostre appartenenze. Tutt'altro. Nella generale eclissi, anzi, delle identità, il primo nostro dovere è quello di restare fedeli all'identità che abbiamo costruito. Però un'identità aperta, che va ritenuta non come il tutto, ma come un frammento del tutto, nascosto ancora nel futuro. Sono concetti di padre Balducci. Guai perciò a fare del nostro frammento la misura del tutto. Non possiamo fare la misura del tutto del nostro frammento. Allora rimanere fedeli alla nostra identità e andare avanti per scoprire le potenzialità nascoste nel futuro, nel grembo del futuro. Noi credenti, come dire, dal mazzo delle carte forse abbiamo preso per primo il Signore Gesù. Gli altri hanno preso altre, però andando avanti in questa esplorazione continua, perpetua, nel futuro, si imbatteranno in Lui. Senza questo sforzo, il concetto forte comunque che voglio tradurre, anche se faticosamente, questo, senza questo sforzo di trascendenza, simbolizzato dal bastone del pellegrino, anche dietro l'altare più santo è in agguato l'idolatria, e dobbiamo stare molto attenti. Allora, il bastone del pellegrino, e poi una seconda cosa prenderei, la bisaccia del cercatore. Il cristiano che oggi, in questo crepuscolo del secondo millennio, caratterizzato da attese vigiliari, da drammatiche trasformazioni epocali, cristiano che voglia mettersi in viaggio verso la casa comune europea per diventarvi inquilino, deve prendere con sé anche la bisaccia del cercatore, un po' come fece San Paolo, il primo grande santo di statura europea, il quale è stato giustamente chiamato l'uomo dei due mondi, perché nativo nella cultura ebraica è diventato a pieno titolo indigeno alla cultura greca. Più che con la spada, San Paolo bisognerebbe raffigurarlo con la bisaccia, teso com'era a raccogliere i valori della cultura che aveva attorno. Esaminate ogni cosa, scriveva nella lettera ai Tessalonicesi, trattenete ciò che è buono. Esaminate ogni cosa, mettete nella bisaccia poi ciò che è buono, disponetevi cioè all'analisi critica di tutto ciò che il mondo vi offre, poi mettete nella bisaccia del pellegrino, del cercatore, tutto ciò che trovate di buono, anzi tutto ciò che trovate di bello. Tokalon katekete, dice proprio il testo, tutto ciò che trovate di bello. E qui c'è la categoria di bellezza, che è vista come categoria etica, non come categoria estetica, ed è bellissimo, no? E noi l'abbiamo mutuato dopo. La cultura ebraica questo non ce l'aveva. Tutto ciò che trattenete, tutto ciò che c'è di bello, l'abbiamo mutuato dopo anche noi. Bello, difatti, in latino, non, nel latino classico non c'è. C'è bonus. Come è venuto bello? Bonus, poi nella tarda latinità si diceva bonellus, sempre da bonus. noi nel nostro dialetto salentino, per dire che una ragazza è bella, diciamo, è bunedda, è bonel, bonus, bonellus, poi è caduto on, bellus, è venuto dopo. Ora, questa assunzione di categoria estetica come categoria etica è proprio di San Paolo. San Paolo, la sua bisaccia, l'ha riempita di queste perle che ha trovato in giro sulle bancarelle della cultura greca. Ne volete conoscere qualcuna? L'ho detto già, il concetto di bellezza, per esempio, come criterio etico, mutuato proprio dallo stoicismo. Il concetto di ordine, il concetto di armonia, il concetto di decoro. Vi risparmio le citazioni che sono abbondanti in questo. Però soprattutto ve ne dico una, il concetto di coscienza. Concetto di coscienza. Gli ebrei avevano il concetto di legge scritta sulle tavole di pietra. L'idea della legge non scritta, o meglio scritta nel cuore, è tipica del pensiero ellenistico. Ebbene, San Paolo l'ha presa pari pari, e sapete tutti quanti che peso esercita questa categoria nella coscienza nostra di oggi. Ho fatto appello alle coscienze, avete sentito Balducci, ma dico, siamo sotto l'influsso di queste sue dichiarazioni, però è verissimo che peso ha la coscienza, la legge di Dio scritta nel cuore, non scritta comunque sulle tavole di pietra o sui rotoli della legge. Ecco, il cristiano del 2000, allora, che muove verso i nuovi crocevia della storia con la bisaccia sulle spalle, ha una bisaccia da riempire, come quella dei mendicanti, una bisaccia da riempire, non da svuotare. E qui dobbiamo riconoscere che spesso nella storia abbiamo disatteso questo stile. Pensate a quanto avvenne 500 anni fa, nella conquista dell'America. Abbiamo giudicato i barbari costituzionalmente incapaci di poterci offrire qualcosa che noi non avessimo già. Abbiamo rifiutato, cioè, il baratto con le culture altre. Abbiamo trascurato la trattativa col diverso. Ci è sfuggito di mente quel vocabolo di sapore volutamente mercantile con cui un'antifona della liturgia, mi pare sotto Natale, ha l'audacia di designare il mistero dell'incarnazione. Commercium, admirabile per giunta, o admirabile commercium, o scambio ammirevole. Abbiamo voluto, insomma, dare soltanto, mi sembra che questo sia molto importante, senza ricevere nulla, per non contaminare la nostra aristocrazia puritana. Ha resistito in noi questa pregiudiziale di superiorità. Ci siamo dimenticati che il dono unilaterale è la forma più sottile di potere. Il dono unilaterale. Ci siamo illusi che per essere missionari fosse sufficiente esportare battesimi, teologia, civiltà. E mentre i conquistatori, 500 anni fa appunto, le cui spade non abbiamo avuto il sufficiente coraggio di maledire, mentre i conquistatori mettevano nella loro bisaccia oro e ricchezza, questo sì, in questo senso riempivano, noi come Chiesa non abbiamo saputo mettere nella bisaccia neppure un frustolo di anima amerinda, dopo averne data tanta della nostra, perché c'è stato un gesto di grande generosità dei missionari. Dobbiamo dirlo questo anche con forza, no? Sono andati con la spada dei conquistatori, o forse loro sono andati insieme con la croce dei missionari, però quanto sacrificio c'è stato in loro. Ma non c'è stato sufficiente coraggio nel maledire queste spade. E noi soprattutto, mentre i conquistatori se ne tornavano con le bisacce cariche di oro, noi non abbiamo portato nella nostra chiesa, nella nostra comunità, nella nostra civiltà, ho detto, neppure un frustolo d'anima amerinda. Del resto, come si potevano importare nella vecchia Europa brandelli d'anima d'oltreoceano se abbiamo dovuto attendere il 1537, quando Paolo III con una bolla ha finalmente risolto la questione se gli indigeni avessero o non avessero un'anima? Che anima potevamo portare noi? Quindi quando giudichiamo queste cose qui, adesso che c'è questa esplosione, fra un mese vedremo tutti quanti l'esplosione del Magnificat, intersecare i versetti del Miserere anche, no? Anche oggi noi corriamo, anche oggi, non solo 500 anni fa, anche oggi noi corriamo il rischio che nei confronti dei diversi da noi la bisaccia sappiamo aprirla soltanto per dare, mai per ricevere, sul piano materiale e spirituale. Fino a quando saremo convinti che i marocchini possano solo darci pericoli di infezioni e che le folle della mezzaluna che assediano le nostre città vanno considerate solo come i terminali della nostra esuberanza missionaria, tesa a sfilare dalle loro tasche il libro del Corano per piazzarvi il Vangelo, noi non potremo mai essere compagni dell'uomo e neppure testimoni dello Spirito. Una bisaccia vuota, quindi, simbolo di una nudità che non viene per nulla compromessa se al suo interno poi ci collochiamo alcune cose quasi senza peso. Le cose che io ho detto vorrei portare con me come allegoria del mio mandato apostolico, perché ancora incombe questo mandato su ciascuno di noi, non è stato dato nessun segnale del rompete le righe. Allora, che cosa porterei? Che cosa metterei all'interno della bisaccia? Ecco, un ciottolo del lago, ho detto. Il lago per gli apostoli evocava lo scenario della ferialità operosa, era il nido delle loro gioie e delle loro speranze, delle loro tristezze e delle loro angosce. Sul lago si campavano la vita, sulla sua riva scintillavano nei giorni felici, nei giorni di festa, pesci d'ogni genere, traguizzare di scaglie. Sul suo greto tiravano in secca le barche e stendevano al sole le reti e le nasse. Sulla superficie infida del lago affidavano la propria vita di notte. Poi un giorno, almeno per la maggior parte di loro, perché non tutti gli apostoli erano pescatori, sulla battigia del lago avvennero degli incontri decisivi con lui e sperimentarono così la compassione, nel senso etimologico proprio, la compassione di Gesù di Nazareth con la loro cronaca quotidiana. Tristezze e angosce, come quando una notte tramortirono di paura durante una tempesta che lui stesso sedò. Gioie e speranze, come quando furono testimoni della pesca miracolosa, con tutte le sue allusioni planetarie anche. Vi ricordate? Tirarono a riva 153 grossi pesci. 153. Ma perché, San Giovanni, tu che mi conti le parole, 153? Una spiegazione che danno, che mi sembra molto... la tavola dei popoli che conoscevano gli ebrei era formata da 17 nazioni, da 17 popoli. Se voi contate, nel giorno di Pentecoste c'erano greci, latini, di Cirene, della Panfilia, ci sono 17 popoli. Ora, se voi sommate 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 15 più 16 più 17, viene fuori 153, che vorrebbe indicare un po' questa totalità, questa planetarietà. Ora, portarsi allora un ciottolo del lago nella bisaccia significa voler esprimere lo stesso stile di Gesù di Nazareth, che ha condiviso con gli uomini il pane, la strada, la tenda. Il ciottolo del lago, quindi, come segno e progetto di compagnia, me lo vorrei portare come allegoria della solidarietà di Gesù con noi, allegoria che poi io come credente devo esprimere. A dire il vero, anche la Chiesa ha fatto questa scelta di simpatia col mondo mediante quella splendida ouverture della Gaudium et Spes. È una ouverture straordinaria, sembra essere stata scritta più che sulle carte severe dei teologi, sul pentagramma dei musicisti. Ricordate le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, sono le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo e nulla dei discepoli di Gesù, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ho detto, è bellissima anche per queste simmetrie, è una pagina straordinaria, comunque, che attende ancora di essere tradotta in pratica, una pagina straordinaria con cui la Chiesa, annullando di colpo la barriera di secolari distanze, accetta di diventare coinquilina degli stessi condomini abitati dai comuni mortali. Ma questo in teoria ancora, ho detto, è una pagina che è stata scritta, ma la prima chissà quando la eseguiremo. È proprio a orchestra piena. La Chiesa comunque, con quelle dichiarazioni, ricolloca le sue tende nell'accampamento degli uomini, nel piano urbanistico, cioè della città terrena. Non pretende per i discepoli di Gesù suoli privilegiati per la loro edilizia. Alla categoria del sacro, cioè della separatezza, che seleziona spazi e tempi da dedicare al Signore, preferisce la categoria della santità, che permea di presenza divina anche le fibre più profane dell'universo. È una pagina soprattutto, però, questo ve lo voglio sottolineare, poi è per quella notizia inaspettata, stupenda, mi sembra che sia gaudiosa, ve la devo dire, quella notizia inaspettata, stupenda, quando afferma che le gioie degli uomini sono anche le gioie del cristiano e che tra le une e le altre caduto il sospetto della contrapposizione, corre il filo doppio della simpatia. Capite quando si parla di compagni dell'uomo nella casa comune e il contributo che le religioni possono dare? È incredibile, questo non ce l'aveva detto mai nessuno. Eravamo abituati a condividere soltanto i dolori del mondo. Una lunga dottrina ascetica ci aveva allenati a farci carico esclusivamente delle sofferenze dell'umanità. Eravamo esperti, cioè, soltanto nell'arte della compassione. Nelle nostre dinamiche spirituali aveva sempre esercitato un fascino irresistibile il cireneo della croce. Ma i maestri di vita interiore non ci avevano mai fatto balenare l'idea che ci fossero anche i cirenei della gioia. Ed ecco ora lo sconvolgente messaggio. Le gioie genuinamente umane che fanno battere il cuore dell'uomo, per quanto limitate, forse anche banali, non sono snobbate da Dio, né fanno parte di un repertorio scadente che abbia poco da spartire con la gioia pasquale del regno. La felicità per la nascita di un amore, per un incontro che ti cambia la vita, per una notizia sospirata da tempo, per l'arrivo di una creatura che ti riempie di luce la casa, per il ritorno del padre lontano, questa felicità fa corpo con quella che sperimenteremo nel regno, è contigua col brivido dell'eternità che proveremo nel cielo, l'estasi che ti coglie davanti alle montagne innevate o davanti allo spumeggiare del mare o davanti ai silenzi notturni o davanti al fascino dell'arte. È contigua, non è diversa, non ci sono gioie parallele. Vi sto dicendo questo perché credo che il compito fondamentale del cristiano sia quello di riscoprire la dimensione della creaturalità. È parente stretta con le sovrumane gioie dello spirito, l'umanissima gioia che ti rapisce davanti al sorriso di un bambino, al lampeggiamento degli occhi di una donna, agli stupori di un'anima pulita, alla letizia di un abbraccio sincero, alla fragilità tenerissima con cui si riveste la bellezza che si gioca e si perde al tavolo verde della vita, come dice qualcuno. È contigua al sì che finalmente ti dice la persona dei tuoi sogni. Non vi è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli di Cristo. Bene, il ciottolo del lago ci ricorda tutto questo e noi lo vogliamo mettere nella bisaccia come segno della nostra più cordiale compagnia con tutti gli uomini di oggi e con le cose che ci circondano, con questa santità che è percettibile nelle cose. La compagnia nella casa comune la dobbiamo esprimere in questo senso, riportando tutta la nostra simpatia sulle cose, sugli uomini. E poi, e questa è la cosa più lunga, adesso vado per scorciatoie. Che cosa metterei ancora nella bisaccia? Un ciuffo d'erba del monte. Per gli apostoli il monte è quello delle beatitudini, laddove di fronte alle folle sterminate è risuonato per la prima volta il messaggio di liberazione proposto da Gesù. Sicché portarsi nella bisaccia un ciuffo d'erba, preso, colto da quelle pendici fiorite, significa per il credente di oggi portarsi incorporata l'allegoria della novità cristiana, della novitas cristiana. Anzi, significa che lui stesso deve diventare icona della novitas cristiana, al punto tale che tradurrà nella vita, senza riduzioni in scala, quelle che Ignazio Silone chiamava apparenti assurdità. La povertà, la non violenza. Comprendete, la compagnia la esprimiamo, è la testimonianza, la testimoniamo proprio vivendo questa realtà, il perdono, l'amore per i nemici, la passione per la verità, lo schieramento di parte accanto agli umiliati e offesi, l'abbandonarsi fiducioso alla provvidenza. Io ho provato a capovolgere simmetricamente la frase della Gaudium et Spes che sintetizza la compagnia col mondo. Le gioie e le speranze dell'uomo di oggi sono anche le gioie e le speranze dei discepoli di Cristo. Ho provato di nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ho cambiato questa frase, vedete che cosa è uscito fuori. Nulla vi è di genuinamente cristiano che non trovi eco nel cuore degli uomini d'oggi. Ma possiamo cambiare questa frase ed esprimeremo così, sintetizzeremo la testimonianza proprio allo spirito resa dal credente. E suggerisce perlomeno un paio di cose. Anzitutto che il mondo di oggi, pur così distratto, si lascia ancora colpire dalla coerenza dei cristiani. Io parlo come un credente, un cristiano, ma penso che trasferendo il vocabolario lo possano dire un po' tutti i fratelli che credono nelle varie fedi, no? Sono le parole, semmai, oggi che rendono l'uomo indifferente, l'uomo contemporaneo. A non fargli né caldo né freddo sono le affermazioni di principio, quando non trovano riscontro nella vita. A fargli cambiare canale, cioè, è l'insignificanza dei programmi che si prolungano nell'accademia e si esauriscono nel vaniloquio. I fatti concreti però lo seducono, le scelte di vita lo interpellano con forza e gli schermi dei suoi radar, dei radar dell'uomo contemporaneo, anche se sono refrattari a registrare la presenza dei maestri, registrano sempre la presenza dei testimoni. E poi un'altra cosa significa questa frase arrovesciata così, che la testimonianza offerta agli uomini d'oggi, se vuole trovare eco nel loro cuore, deve essere genuinamente cristiana, genuinamente, col marchio di origine controllata, cioè, perché la gente insospettita da un mercato così pieno di contraffazioni è diventata guardinga oggi. Forse non coglie al volo le sofisticazioni alimentari, ma per le adulterazioni spirituali ha il fiato prontissimo. Quindi concretezza e autenticità, ed è su queste coordinate da rintracciare non nelle carte nautiche dei libri edificanti o dei nostri messali e neppure delle nostre sontuose liturgie, ma da rintracciare nella vita pratica dei cristiani veri, che gli uomini di oggi, per quanto scettici o lontani, increduli o indifferenti o diversi, potranno incrociare la loro rotta con quella di Gesù Cristo. Ecco, io penso che questo sia il vero punctum dolens del cristianesimo attuale, il vero punctum dolens. Questo ciuffo d'erba del monte sembra che si sia rinsecchito nella nostra bisaccia. Perché? Perché non c'è il trasporto. Testimonianza coerente del discorso della montagna è che manca. In un'altra città d'Italia, dove si sta tenendo in questi giorni un importante convegno, si è detto che discorsi di questo genere rischiano di ridurre il cristianesimo a mero contenitore di valori, si dice proprio a esangue eticità, così si è detto. Io non credo a questo pericolo. Il nostro deficit, diciamolo con chiarezza, non sta nell'annuncio della risurrezione di Gesù, della sua trascendenza, della centralità sua nella vita. Sta nella incoerenza con cui viviamo il novum cristiano di fronte al mondo. I nostri linguaggi, cioè, si sono normalizzati, le nostre azioni non hanno nulla di eccentrico, le nostre decisioni non hanno il soprassalto dell'estro. Agli apostoli il giorno di Pentecoste dicevano: voi vi siete ubriacati di mosto. A noi non ci ferma nessuno per dire come sei sbronzo alle 9 del mattino, non ci ferma più nessuno, perché non c'è questo brivido della passione, diceva Gramsci. Vi manca, scrivendo ai suoi compagni in una delle lettere, dice: manca il brivido della passione, ma non il sussulto. Io ebbi l'infelice idea, quella frase, di pronunciarla il giorno del mio ingresso nella diocesi, quando celebrai la messa solenne davanti. Gramsci diceva che, scrivendo ai suoi compagni, vi manca il brivido della passione. Io volevo incoraggiare i credenti a rabbrividire, a sentirsi la pelle d'oca sotto il messaggio di Gesù Cristo. Andò bene. Mi andò bene come discorso, soltanto che il giorno dopo ricevetti già la prima lettera anonima come vescovo. Perché mi dicevano: oh, prima i vescovi, quando facevano l'ingresso in diocesi, citavano i padri della chiesa, adesso si è giunti a questa ignominia di citare Gramsci. Comunque, voglio dire, ci manca il brivido. Basterebbe pensare per esempio al tema della povertà, che pure è essenziale nel discorso della montagna, sul quale come chiesa non sappiamo più fare scrutinio, diciamolo francamente, non sappiamo più fare discernimento, scrutinio. Sembra che siamo stati colti da afasia, per cui permettiamo ormai tutto. Che senso ha più la povertà cristiana? Basterebbe pensare al tema della non violenza, qui non dico nulla. Quanta gente anche nelle nostre chiese giustificano ancora la guerra giusta, la difesa armata. Basterebbe pensare al tema dei nostri compromessi col potere, per esempio. Quante volte la paura di perdere i privilegi non ci blocca la profezia sulle labbra, seppure non ci rende complici di tante ingiustizie consumate sulla pelle dei poveri. Mi vengono in mente alcune battute di Silone nel libro Vino e Pane. Don Angelo o Don Antonio, non mi ricordo, dice ad un altro sacerdote: ti immagini tu il Battista offrire un concordato a Erode per sfuggire alla decapitazione? Ti immagini Gesù offrire un concordato a Ponzio Pilato per evitare la crocifissione? Voglio dire, gli ammaniglamenti a volte, l'audacia profetica che c'è nel discorso della montagna. Riconosciamolo, ci fa difetto l'alta quota del Monte delle Beatitudini e il ciuffo d'erba delle sue pendici che si è disseccato nella nostra bisaccia. Dire queste cose fa bene all'Europa, alla casa comune. Non è un'esaltazione mistica quella che stiamo facendo adesso. Entrando nella casa comune, che cosa abbiamo da dire noi? Se non presentare questo ciuffo d'erba della montagna, questi grandi valori, queste sicurezze murate, diceva Silone ancora, sicurezze murate, le uniche certezze murate, le uniche certezze che noi abbiamo. E poi ho detto il ciottolo del lago, un ciuffo d'erba del monte e un frustolo di pane. Il riferimento alle sporte avanzate, va bene, dopo l'intervento di Gesù per sfamare le folle è chiaro. E allora mettersi nella bisaccia un frustolo di pane significa portarsi incorporata l'allegoria dell'impegno concreto di fronte alle grandi sfide con cui oggi la storia interpella le religioni. La sfida della fame, la sfida della guerra, del degrado ambientale, della sperequazione tra nord e sud del mondo. Qualcuno all'interno della nostra Chiesa si preoccupa del fatto che accentuare queste cose significa ridurre a dimensioni inframondane la salvezza operata da Gesù. Gesù, si dice, è venuto a liberarci dal peccato e a darci la salvezza eterna. Non è venuto a liberarci dalla miseria o a darci una salvezza confinata negli orizzonti dell'effimero. Ecco, chi pensa in questo modo evidentemente non tiene conto del destino unitario, complessivo, abbiamo sentito poco fa, no? Dell'uomo. Così come non tiene conto neppure di certi allarmati linguaggi del Papa, il quale proprio nella sua prima enciclica, Redentor Hominis, ha usato una frase audacissima che sembra correre sul filo di una depressione poco compatibile con lo stile pontificio. Dice De homine angamur, c'è un congiuntivo perché dipende da un cur che c'è prima, De homine angamur, che significa siamo angosciati per l'uomo. Non abbiamo sollecitudine per l'uomo, siamo angosciati, stretti all'angolo. Angniomi significa soffocare, no? Angolo. Non c'è quindi tempo da perdere in queste distinzioni alienanti, mentre l'uomo muore. Il pane per me, diceva Berdajev, è una questione materiale. Il pane per il mio vicino è una questione spirituale. Qualche altro è preoccupato che, accentuando questo impegno concreto, intramondano, la Chiesa si lasci degradare a puro strumento di moralizzazione della società e avalli un vecchio pregiudizio liberale secondo cui essa si legittima soltanto in virtù dell'utilità delle sue iniziative di carattere sociale. Forse questo pericolo forse ci può anche essere, ma non è un buon motivo perché la Chiesa si trinceri nel perimetro rassicurante delle sue liturgie e rimanga assorta nella sterile lucidità dei suoi dogmi. Non c'è lecito intonare il canto gregoriano, scriveva Bonhoeffer, no? Non c'è lecito intonare il canto gregoriano finché c'è un solo ebreo che è votato allo sterminio. Ecco perché ci auguriamo che nella Chiesa non solo cresca il coraggio profetico, ma diminuisca sempre più la sua paura che sconfini con l'orizzontalismo il suo intervento concreto per fasciare le piaghe dell'uomo che muore sul ciglio della strada. Deve diminuire questa paura. L'iniqua distribuzione delle ricchezze per cui i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi diventano sempre più ricchi, l'allucinante geografia della fame di Mogadiscio o del Sahel, la reviviscenza continua dell'idra maledetta della guerra che scompare dal Golfo Persico e ricompare nella ex Jugoslavia e poi ricompare di nuovo nel Golfo Persico, che abbandona, smette di impressionarci con le armi nucleari e ricompare con gli ordigni convenzionali, che mostra di svuotare gli arsenali mentre poi sotto sotto continua a militarizzare la scienza e la ricerca, la violenza sui niños brasiliani abbandonati e violentati, l'inquinamento progressivo del nostro habitat con lo squilibrio dell'ecosistema prodotto dalle follie tecnologiche, la crescita delle lobby della criminalità organizzata esigono da parte delle nostre chiese lo stesso grido di Gesù: Misereor super turbam, ho compassione della folla. È in gioco la salvezza complessiva dell'umanità. E quel frustolo di pane nella bisaccia, frustolo nato da una percezione di bisogni concreti dei poveri da parte di Gesù, deve scuoterci dalla nostra indifferenza, che si nutre anche di ragioni teologiche per legittimare il suo disimpegno. Noi ci vogliamo augurare, ve lo dico davvero, con trasporto questa idea, ci vogliamo augurare che nella casa europea le chiese mantengano fede a quel misereor super turba o compassione delle folle di Gesù e sappiano essere voce profetica, perché il vento che viene da Maastricht non prevalga sul vento dello scirocco e il tintinnare del Marco non sopravvanzi il gemito dei poveri. E come chiesa dobbiamo essere voce profetica e voce critica in questo senso. E poi mi porterei anche una scheggia della croce. Significa portarsi incorporata l'allegoria dell'apparente fallimento, ma anche l'allegoria della disponibilità a perdersi, pro mundi vita, perdersi dell'altro. Una chiesa che voglia contribuire alla crescita della casa comune deve anzitutto fare i conti con i mezzi deboli. Guai se dovesse contare sulle lusinghe del potere o su progetti integralisti o sul fallimento delle ideologie, perché contare sul fallimento degli altri che senso avrebbe? Deve sperimentare sulla sua pelle la Chiesa, tutte le Chiese, deve sperimentare l'onnidebolezza di Dio, diceva Bonhoeffer, proprio onnipotenza di Dio, ma c'è anche l'onnidebolezza di Dio che muore sulla croce. In secondo luogo, una Chiesa che voglia essere compagna dell'uomo e testimone dello Spirito, compagna dell'uomo e testimone anche dello Spirito, deve liberarsi dal complesso di superiorità nei confronti del mondo per la cui vita è anzi deve essere disposta a perdersi. Questo lo dico per tutte le religioni. Quando tutte le religioni saranno capaci di dare la vita per l'uomo? Mi sembra un'idea folgorante questa, molto bella, e vi dico da che cosa mi viene suggerita. Saranno disposte a dare la vita per l'uomo, allora scompariranno anche le loro contrapposizioni. Quando le chiese saranno disponibili quindi a questa oblatività completa, scompariranno anche le loro contraddizioni. Nel libro, per certi versi discutibile ma illuminante, di padre Balducci, L'uomo planetario, è riportato un episodio che ha la forza di un apologo. Rapidissimo, ascoltate. Il 3 febbraio del 1943, nelle acque della Groenlandia, la Dorchester, colpita da un siluro tedesco, stava per affondare. Chi non aveva un salvagente era perduto. Nella lotta selvaggia per la vita, racconta un testimone, quattro uomini rimasero calmi e consapevoli, quattro cappellani militari, un rabbino, un sacerdote cattolico e due pastori evangelici. Si erano legati l'uno all'altro per non cadere dalla coperta viscida e già fortemente inclinata. Tutti e quattro avevano avuto la loro cintura di salvataggio, ma ciascuno l'avevano avuta, ma ciascuno in quel momento così di bagarre, anche di tenerezza, di sofferenza, ciascuno aveva offerto la propria cintura di salvataggio ad un uomo dell'equipaggio. Allorché la Dorchester si impennò, prima di calare definitivamente a picco tra i flutti, si videro i quattro cappellani per l'ultima volta. Stavano ritti e immobili, tenendosi per mano, addossati contro il parapetto. Stavano pregando. Poi il mare si chiuse su di loro. Questo racconto mi sembra splendido per la sua forza evocativa. Stiamo parlando religioni, abbiamo sentito anche una frase paradossale, no? La fine del cristianesimo. Intanto le evocazioni, la minaccia di morte che incombe sul genere umano, poi la fine dell'era delle molte religioni, rissose spesso sulle loro prerogative di universalità, la fine di queste religioni che si inabissano, e poi l'inizio contestuale, voluto, scelto, dell'unica religione che finalmente assume come valore sommo la salvezza dell'uomo, anche mediante il dono della propria vita. Ma mi sembra bello, la salvezza dell'uomo. Allora sì che le religioni mostrano di essere state partorite dall'amore e non dal timore. Timor fecit Deus, no, amor. E poi l'ultima cosa, è un calcinaccio del sepolcro vuoto. L'ultima cosa che metterei appunto nella bisaccia di Pellegrino, l'allegoria cioè della speranza teologale. Sono due battute soltanto che vi dico, ma mi sembra molto essenziale, stiamo veramente allo stringere. È proprio su questo spazio che trova la massima espressione la mia compagnia con l'uomo d'oggi e la mia testimonianza a favore dello Spirito. La mia compagnia, perché come cristiano coltivo le stesse speranze, come cristiano, come vescovo, come dite, come uomo di chiesa, coltivo le stesse speranze degli uomini d'oggi, le stesse, la salute fisica, la coltivo anch'io, la quiete interiore, il riscatto dalla sofferenza, la vittoria dalla morte, il benessere complessivo, l'appagamento del bisogno d'amore, il successo nella vita, la fruizione di rapporti fraterni, un mondo affrancato dalla violenza, dall'odio, una terra che ridiventi alleata dell'uomo. Sono le speranze degli uomini, io le condivido, sono uguali. Le mie speranze di cristiano non sono estranee alla speranza del mondo. Sono compagno davvero del mondo, compagno, mangio lo stesso pane, cum pane, no? Cum panis. Non ci sono quindi aneliti paralleli, bilaterali, tensioni simmetriche, attese diverse, da una parte quelle del mondo e dall'altra quelle del cristiano. No, no. In questo senso io sono compagno veramente dell'uomo, ma sono anche testimone dello Spirito, perché la speranza cristiana coincide sì con le speranze del mondo. Però a un certo momento, ecco, questo è il concetto che vorrei esprimere bene, a un certo momento le scavalca, le trascende, le orienta verso quella ulteriorità degli spazi e dei tempi che è costituita dal Cristo risorto. Cristo risorto, per me credente, che non impongo a nessuno, che non vado a sbattere in faccia a nessuno, che per me credente è ultima spiaggia della felicità, su cui si placano finalmente tutte le congenite inquietudini del cuore umano. Le speranze universali degli uomini, quindi, sono le stesse coltivate dai credenti. Però le speranze dei credenti, giunte sui confini del tempo, sfondano il muro e si prolungano verso l'ulteriorità, verso l'escaton. Il cristiano, però, non è colui che alimenta la speranza solo nel tratto che va dal muro di confine del tempo fino alle spiagge dell'eterno. Lui si riserva di alimentare quelle speranze più raffinate. No, sulla lunga strada allora che conduce dall'oggi fino ai confini del tempo, accanto a quelle di tutti gli uomini di buona volontà, su questa strada ci sono ben visibili le orme dei credenti di Gesù. Dopo poi, sul terreno che va dai confini del tempo fino alle soglie dell'eternità, si stamperanno soltanto le orme dei credenti, ma sono come le ultime maglie di una rete che si stringe, riassumendo, sintetizzando, inglobando tutte le spinte anteriori, anche degli altri. Le campane dei credenti, cioè, suoneranno insieme alle trombe degli uomini, la stessa musica. Poi, quando le trombe non si udranno più, i rintocchi delle campane, divenute più dolci, espliciteranno e porteranno davanti al trono di Dio il concerto di tutta la terra. Lo espliciteranno, lo porteranno davanti a Lui. Solo questo tenue suono delle campane, non provocatore e non prevaricatore, porteranno davanti a Dio il concerto di tutta la terra, un concerto che si leva in suo onore. E forse non tutti gli orchestrali lo sanno. Ecco perché, questo ve lo voglio dire, ieri sera, chiudo proprio con queste parole, ieri sera mi ha molto colpito la poesia di David Maria Turoldo che ha chiuso l'incontro, me la son fatto dare e ho voluto metterla proprio come conclusione di queste riflessioni. Anima mia, canta e cammina, anche tu, o fedele di chissà quale fede, oppure tu, uomo di nessuna fede, camminiamo insieme. E l'arida valle si metterà a fiorire. Qualcuno, colui che tutti cerchiamo, ci camminerà accanto. Ecco, grazie.